del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Chiediamo la luce del Signore, perciò riconosciamo la nostra cecità.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetto 46. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Parola del Signore.
La posizione di questo brano ne sottolinea il valore simbolico. In più, se si tiene conto, e questo è solo Marco, dell'altra guarigione del cieco, che sembra definire in questo modo questa sezione che oggi termina. Capitolo 8, dal versetto 22, possiamo immaginare questa seconda parte del libro di Marco, in cui, utilizzando le parole di Isaia, ha guidato i ciechi per vie che non conoscono. Ecco, vi lascio la parola sull'episodio di oggi.
Come ha detto Giovanni Paolo, questi due miracoli, il cieco di Bethsaida e il cieco di Gerico, anche a me è venuto in mente che si richiamano, che in mezzo a questi due miracoli abbiamo visto la incapacità di ragionare secondo Gesù e secondo Dio, perfino dei dodici, a cominciare da Pietro, a cui aveva detto: «Mettiti dietro di me e seguimi». E questo cieco lo chiama figlio di Davide, ed è un titolo messianico che richiama le promesse a Davide nel secondo libro di Samuele. E Gesù compie questa illuminazione, questo dar la luce al cieco, e dimostrando che solo lui, solo Dio può far ragionare e può far capire qual è la via che sta seguendo. Infatti lui dice: «Lo segue lungo la via», lo seguiva lungo la via. L'ultima parola è la via in cui stava andando Gesù, che è quella della passione. E mi sembra che anche bello sia il richiamo a Isaia 42, versetto 16, dove dice: «Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di fare».
Qui mi sembra che ci siano due soggetti, c'è la folla, perché il cieco ci dice di lui: «Sentendo che era Gesù Nazareno», poi c'è un soggetto, questo cieco, di cui dopo si dirà, perché lui questo però dice, Rabbuni, chi io vedo di nuovo? Dunque questo cieco non sappiamo, è un cieco che forse una volta vedeva, e quindi si trova in questo tempo della sua vita in cui non vede più. Poi c'è una femmina che lo identifica come Gesù Nazareno, e poi c'è un soggetto, questo cieco, di cui dopo si dirà, perché lui questo però dice, Rabbuni, chi io vedo di nuovo? Dunque questo cieco non sappiamo, è un cieco che forse una volta vedeva, e quindi si trova in questo tempo della sua vita in cui non vede più, ma lui riconosce il suo bisogno, diversamente dalla folla, in quel momento che vede che identifica Gesù come Nazareno, lui vede il Messia, perché lui comunque identifica il suo bisogno, che è quello di tornare a vedere di nuovo. E mi sembra di vedere questo, cioè questa dinamica. E allora questa richiesta di Gesù che richiede, Gesù gli chiede, ma cosa vuoi che io ti faccia? Di solito Gesù si avvicinava o veniva avvicinato, in questo caso viene chiamato, e anche in modo molto forte. E lui, in questa cosa, Gesù non fa come altre volte di guardare e vedere, o con un tocco agli occhi, come ho visto peraltro. Cosa vuoi che io ti faccia? Perché con quella chiamata Gesù ha bisogno forse di un'ulteriore manifestazione di fede, vuole vedere un'ulteriore manifestazione di fede in quest'uomo. Cosa vuoi che io ti faccia? In modo che lui, quest'uomo, entra ancora di più in questo che vuole essere del suo stato di essere cieco. Penso questo.
Mi sembra che anche qui, come nell'episodio dei bambini, c'è la folla la forse probabilmente sono infastiditi da questo gridare del cieco. Questa cecità però ha acuito in lui l'udito, perché lui appunto appena sente che c'è Gesù Nazareno lo chiama insistentemente. E quando la folla gli dice coraggio, alzati, ma non è il coraggio che gli manca, ma anche il coraggio lui l'aveva perché gridava insistentemente. E poi, ecco, mi ha colpito il fatto che lui abbandoni il mantello, l'unica cosa che aveva, il suo possesso. E questo mi sembra che richiama un po' l'episodio del ricco, ecco, e questa sequela della vista ritrovata, lui può in questo modo seguire liberamente, senza più nulla, Gesù.
C'è uno storico della città di Gerico, era una città abbastanza importante all'epoca di Gesù, era di grandi, che aveva fatto innalzare grandiosi edifici di stile ellenistico romano, tra cui il suo palazzo d'inverno. Pare che le famiglie aristocratiche di Gerusalemme avessero in gran parte una propria residenza invernale in questa città per il clima mite. Questa città inoltre rappresentava l'ultima tappa dei pellegrini che dalla Galilea salivano a Gerusalemme, evitando di attraversare la Samaria a motivo dei rapporti difficili con gli abitanti di questa regione considerati eretici. Marco in questo brano evangelico celebra la speranza messianica che viene sottolineata dall'invocazione ripetuta due volte dal cieco, figlio di Davide, Gesù abbi pietà di me. Con l'apparire della fede viene illuminata quella che è la sua cecità interiore e Gesù stesso riconosce la fede presente in questo povero, solo ed emarginato dalla società. Gli dice, la tua fede ti ha salvato. Quindi il cieco guarito prese a seguire Gesù per la strada, meraviglia, gioia e stupore fanno di quest'uomo un discepolo alla seguita di Gesù.
Io ho notato anche un'altra cosa in questo testo, anche confrontandolo con l'episodio precedente, e cioè che c'è una domanda analoga di Gesù, perché qua dice: cosa vuoi che ti faccia, cosa vuoi che io faccia per te? Come prima diceva Giacomo e Giovanni: cosa volete che io faccia per voi? Quindi c'è questo, così, è un po' curioso, ma credo che non sia così casuale, nel senso che mi sembra che questo cieco faccia la richiesta giusta, e questo è il punto, mi sembra, cioè quando chiede di poterci vedere o vedere di nuovo. E allora mi sembra che non sia un caso neanche che risalti fuori, dopo un po' che non lo trovavamo, questa fede, la tua fede ti ha salvato, cioè è la fede di quest'uomo che gli permette di chiedere la cosa giusta. E questo è un po' strano, perché uno dice: beh, anche Giacomo e Giovanni dovevano avere una certa fede per chiedere di sedere alla destra o alla sinistra, e invece evidentemente no. Cioè è una cosa molto, cioè magari lo pensavano un certo Messia, però era ancora un altro livello evidentemente. Invece qui mi pare che quando appunto dice: cosa vuoi che io faccia, e lui chiede, Gesù glielo dà dicendo, esplicitando e mostrando, portando a galla questa cosa: la tua fede ti ha salvato. Quindi niente, mi sembra che in questa via, perché questo è un altro grande tema di Marco, questa via di salita, di andata a Gerusalemme, qua ritroviamo il punto essenziale, che mi sembra sia il gridare con fede, ecco, e non chiedere posti alti.
Agostino ha un bellissimo commento, ma proprio due parole, e dice che il cieco di Davide che passa, ma è il Signore di Davide che lo guarisce. Mi è piaciuta molto questa cosa, perché ecco, è il Signore di Davide, cioè il Salmo che dice appunto: il Signore dice al mio Signore siedi. È la prima volta che Gesù viene chiamato figlio di Davide. Abbiamo percorso tutti questi 10 capitoli, ed è la prima volta, viene chiamato con altri titoli qui, e mi sembrava così che riconoscere che Gesù è il figlio di Davide è riconoscere l'incarnazione del figlio di Dio. E Paolo, nella lettera ai Romani, proprio il primo capitolo, dice appunto: Gesù nato dalla stirpe di Davide secondo la carne. Sembrava che ecco, ci fosse questa, non so se il cieco, però è qui, è l'incarnazione che viene. Per quanto riguarda questo incontro, mi sembrava così di dire che per seguire il Signore ci vogliono pochi ragionamenti, ecco, non ci vogliono troppi ragionamenti. Abbiamo visto così proprio a tappe il ricco che chiede: ma dimmi un po' cosa devo fare. Pietro che dice: beh, a noi è riservato, che abbiamo lasciato tutto, dimmi un po' che cosa ci spetta. E invece qui appunto con due battute ecco avviene il miracolo, avviene l'impatto. Cosa vuoi che io ti faccia? Che io veda, ecco, come è stato detto prima appunto, e che io veda. Queste due, ecco, queste due frasi centro, sì. E il fatto del rimprovero, appunto, che molti lo rimproveravano, mi sembrava così di intravedere che c'è sempre un impedimento per chi si accosta a Dio. Abbiamo visto i bambini appunto sgridati, il cieco allontanato, ma la logica di Dio è molto diversa, ecco. Lasciate che i bimbi vengano a me, chiamate il cieco. Il cieco lo segue fino a Gerusalemme. Sembrava così bello che questa è una sequela ben riuscita, ecco, a differenza del giovane ricco.
Diverse cose che ho pensato sono state dette. Volevo aggiungere,
sempre importante, oltre alla domanda che viene ripresa volutamente, penso anch'io, dei discepoli, cosa volete che io vi faccia qui, e cieco che la fame, è già stato detto, mi sembra molto importante anche il tema della via, anche all'interno dello stesso brano. Nel versetto 46 si dice che questo cieco era seduto lungo la strada, e poi invece alla fine si dice che lo segue nella via, e quindi c'è una, siccome anche io penso che sia molto anche simbolico il brano, e c'è anche questo aspetto, è seduto e ora si alza e va, e quando è cieco, lui dice figlio di Davide, quindi la luce che ha non è tanto nel riconoscere questo personaggio come il figlio di Davide, ma forse nel vedere in questo personaggio un'altra concezione messianica, e lo scoprirà seguendolo, e quindi nel seguirlo, fra l'altro viene, e Marco qui anche nell'ultimo versetto è molto particolare, nel senso che dice che subito vide di nuovo, la tua fede ti ha salvato, vide di nuovo, e non è Gesù a dirgli di seguirlo, è lui che lo segue. E anche questa è una sottolineatura, se è lungo la strada, che non è detto la strada è quella di Gerusalemme, ma volutamente dice lungo la strada, perché indica anche una strada che non è solo quella di Gerusalemme, ma è quella che poi che, del Signore. E questa espressione lungo la strada richiama anche questa Isaia, oltre al tema del cieco, Isaia nel 40 in poi, dove la strada è sottolineata. E richiama anche, a mio avviso, il capitolo primo, preparate la via del Signore, e richiama Isaia nel capitolo primo, e Marco non ha i Vangeli dell'infanzia, come gli altri due sinottici, e questa è una è molto al centro nel tutto il suo Vangelo, questa è la sezione della via cosiddetta. E in questi testi poi chiudo, di Isaia, dei capitoli di Isaia, del Deutero Isaia, anche del terzo Isaia, ce ne sono anche alcuni molto belli, si chiama, richiama la via è contrapposta a quelle, le vostre vie, e voi seguite la via del Signore, e al capitolo 48, versetto 17, io sono il Signore tuo Dio che ti guido per la strada sulla quale devi andare. E l'adempimento, questa si rifà molto a Isaia, e poi vengono definite come le vie della pace. Le mie vie sono le vie della pace. Sono tanti altri testi, mi fermo qui, molto belli in Isaia, al centro c'è la via, qui per Marco Gesù rappresenta Dio che viene e che illumina il suo popolo e percorre la via, lo precede.
Mi è sembrato interessante quello che ha sottolineato, che ha ricordato Andrea, parlando di Gerico come ultima tappa dei pellegrini prima di arrivare a Gerusalemme. Si può dire che, cioè, ci possiamo immaginare, essendo prima di Pasqua, una città anche sovraffollata rispetto agli abitanti abituali, di pellegrini che vanno verso Gerusalemme, e si può dire che il cieco è quello che apre, diciamo, il corteo che poi, che inaugura il corteo che poi accompagnerà Gesù e nel suo ingresso a Gerusalemme. Quello che il cieco grida, il concetto è quello, è lo stesso figlio di Davide, Gesù, e le folle diranno benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Quindi ancora, penso io, questa aspettativa dell'instaurazione del regno di Davide sembra essere molto forte in chi segue Gesù. Sembra essere molto forte in chi segue Gesù, anche forse in questo cieco. Quello che mi sembra viene lodato e diviene simbolico Colossei, come altri hanno già sottolineato, è proprio il gettare via il mantello e seguirlo per la strada, cioè essere pronti anche alla sorpresa, ecco, che può essere diversa da quella, cioè che sarà diversa da quella dell'instaurazione del regno, come tutti si aspettavano, secondo me, senza eccezione, e che invece Gesù in un certo senso insomma, il suo cammino sarà molto diverso.
Il confronto con l'altro episodio del cieco di Bethsaida, senza voler forzare, però può essere interessante, quell'altro episodio un po' enigmatico, perché rappresenta Gesù in uno sforzo, in un tentativo impegnativo per dare la vista al cieco di Bethsaida, a varie tappe. E può darsi che anche questo abbia un senso per l'evangelista, a differenza del cieco di Gerico, che possa rappresentare tutto il percorso che Gesù sta facendo, cioè il testo che ha ripreso anche Fernanda poc'anzi, no? Con le parole di Isaia. Sottolineerei l'aspetto positivo di questo, che in Isaia è una promessa preceduta dalla constatazione che il testimone, il servo, l'eletto, cioè Israele, è anch'esso cieco. E quindi vengono queste parole: io farò camminare però i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò, e nonostante sia cieco viene guidato per vie che non conosce. E mi sembra che qui ci sia tutto questo percorso, l'insegnamento di Gesù, ecco, sulle osservazioni che anche adesso venivano fatte, in particolare da Sara, figlio di Davide. Mi sembra difficile stabilirlo questo, ma mi sembra significativo. È stato anche prima ricordato, pare da Giovanna, che sarebbe l'unica volta nel Vangelo di Marco, figlio di Davide, e soprattutto in Matteo che abbiamo la sottolineatura che Gesù è figlio di Davide, con i capitoli dell'infanzia, stabilendo che Gesù è nato a Betlemme, anche se non è un giudeo della Giudea, è uno che è della Galilea, e stabilendo invece che è nato a Betlemme e tutto il resto, in modo molto esplicito, perché però ripeto, sono gli evangelisti che sottolineano questo, è Matteo, sono quelli che alcuni, forse la maggioranza di quelli che ritengono Gesù il Messia, a chiamarlo figlio di Davide, ma non è mai Gesù che si autonomina figlio di Davide, mai nei Vangeli. Anche questo deve essere un elemento molto significativo che la tradizione ha conservato, e sottolinea una differenza di concezione, di idea fra quelli che lo riconoscono Messia sotto questo titolo, cioè sotto questa concezione del figlio di Davide, e invece Gesù che si richiama col titolo figlio dell'uomo a un'altra idea. Ci sarà proprio su questo punto, ci potremo tornare su naturalmente, in particolare il capitolo 12, cioè la conclusione delle dispute, della sezione delle dispute che avvengono dopo l'ingresso, al capitolo 12, versetto 35, 37, questo è un testo molto significativo, dove Gesù stesso mette in discussione che il Messia sia figlio di Davide. Questo cieco che ci rappresenta
Ascoltaci, Signore, sì, per tutti noi, perché siamo, il Signore illumini i nostri occhi, perché possiamo essere ogni giorno pronti a lasciare tutto ciò a cui siamo legati per seguirlo lungo la strada dove Egli vuole condurci. Preghiamo. Preghiamo per tutti i capi della Chiesa, per il Papa e per tutti i Vescovi, in particolare perché il Signore faccia scomparire tutti gli scandali all'interno delle alte gerarchie. Preghiamo per un cammino semplice, povero, sulla sequela di Gesù, a tutti i livelli. Preghiamo. Preghiamo anche per i capi delle nazioni, perché chi ha potere non approfitti, ma continui ma sempre possa pensarsi come al servizio dei popoli che sono sotto la loro guida. Preghiamo. Preghiamo per la pace nel mondo, per la riconciliazione tra i popoli, per tutti i bisognosi sulla faccia della terra, per i più indigenti, per chi è colpito da questa pandemia ed è colto nella malattia in situazioni di grave disagio, quindi per tutti i migranti nei campi profughi, per tutti i paesi in guerra, per i paesi già caratterizzati da grandi povertà. Preghiamo. Preghiamo per la nostra famiglia, per tutte le nostre problematiche, preghiamo per le altre comunità che seguono la nostra regola o seguono la nostra lezione. Preghiamo.
Oggi ricordiamo in particolare l'anniversario di morte di Paolo Caccone, nostro fratello, e di Giacomo Mogavero, il fratello di Don Franco, e poi il fratello di Athos, Fabio. Ricordiamo davanti al Signore che anche intercedano per noi, e preghiamo per chi resta giù, per i parenti, e preghiamo.
Preghiamo anche per tutti i giovani che hanno sentito in qualche modo la chiamata del Signore e fanno fatica a decidersi, a scegliere, perché il Signore faccia loro una grazia nuova. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che sono più tribolati nello spirito, per quelli che soffrono di malattie psichiche, e perché il Signore dia loro pace. Preghiamo.
Preghiera per Lanfranco, la Paola, per la comunità di Monte Tauro, erano qui ieri. Preghiamo. Ascolta le nostre preghiere che noi ti rivolgiamo confidando